Mella è quella per il tumore del colon retto. Quindi un sistema di prevenzione così come era in vigore nel resto della regione, che quindi ha completato la copertura della popolazione che sta rispondendo anche molto bene a questo servizio sulla prevenzione, sugli aspetti di prevenzione. Poi non c'è solo questo, abbiamo toccato gli estremi, cioè l'emergenza quando si è un po' in là e prima, quindi la parte della prevenzione. Abbiamo lavorato anche però dentro all'ospedale. Dentro l'ospedale alcuni degli interventi che abbiamo visto prima sono stati rivolti al day hospital oncologico. Il day hospital oncologico, che era già una realtà molto ben presente e molto ben consolidata anche prima, gli abbiamo dato una continuità attraverso nell'incorporazione di questo day hospital nella più ampia rete oncologica della provincia. Ci sono i medici dell'oncologia di Rimini che curano anche questo aspetto qui, portando su, oltre il medico oncologo che è sempre presente tutti i giorni, anche l'ambulatorio delle cure palliative e della terapia antalgica. Che anche questo può sembrare una cosa da poco, ma completa quel percorso completo appunto del paziente oncologico che va dalla prima diagnosi fino, ahimè, alla fase avanzata della malattia, quando i farmaci ormai non servono più e invece bisogna occuparsi di cure palliative anche in un posto adeguato come può essere l'hospice, che in questo caso è a Rimini, però i medici, essendo gli stessi, riescono a chiudere il cerchio. Quindi abbiamo portato qui il completamento del percorso oncologico attraverso le cure palliative, quindi un ulteriore servizio che prima non c'era. Parliamo poi della specialistica ambulatoriale, che è una cosa molto sentita ovviamente, ho sentito prima anche alcune affermazioni, ma in realtà vi ricordo che attualmente sono operative qui all'ospedale di Nuova Feltre quattro discipline specialistiche ambulatoriali che prima non c'erano, che sono l'ematologia, con i medici dell'ematologia di Rimini che vengono su a fare un ambulatorio regolare, la reumatologia, la nefrologia e da poco questo, perché da quest'estate l'allergologia respiratoria. Questo proprio nell'ottica di avvicinare i servizi alla popolazione, perché la specialistica ambulatoriale è uno, assieme all'emergenza, uno di quei primi impatti con cui tutti i cittadini vengono a confronto. Però questo sta nell'ottica del completamento della dotazione ambulatoriale di questa struttura ospedaliera. Queste sono un po', diciamo, gli assi portanti delle cose nuove che in qualche modo completano quello che secondo noi è il disegno di questo ospedale. Ci sono altri due settori importanti che so essere molto al centro dell'attenzione, che tengono acceso il dibattito, ma che stanno e che vanno letti nell'ottica di prima, del concetto della sicurezza e il concetto della rete, che sono la questione del laboratorio analisi e quella della chirurgia. Sul laboratorio analisi, intanto, potrei dire che la popolazione non si è accorta di niente, perché voi state facendo i prelievi esattamente negli stessi punti dove li facevate prima, cioè nel senso che i punti prelievi dove il sangue si cava sono rimasti esattamente gli stessi. Diversi sono i viaggi che quelle provette fanno, perché in analogia a quello che succede nel resto di tutta la Romagna, la maggior parte di questi prelievi vanno nel laboratorio di Pieve Sistina, che è un laboratorio molto grande, con la potenzialità anche di 20 milioni di esami all'anno, per darvi un'idea, che fa i prelievi per tutta la Romagna. In questo caso la provetta viene presa, viene trasportata, viene analizzata e ritorna in via telematica e referto anche al medico di medicina generale che solo vede nel suo computer. Quindi questo è già un percorso in atto da più di un anno e mezzo, perché l'obiettivo sul laboratorio di questa vallata è quello di incorporare questo servizio sanitario e questa vallata all'interno del panorama del laboratorio unico dell'area vasta Romagna. Che vuol dire questo? Che vuol dire che già adesso tutti i prelievi, quelli esterni che fate nei punti prelievi, vanno lì e vanno lì anche una parte di quelli fatti in ospedale. Il progetto che abbiamo in corso e che stiamo discutendo in questo periodo, attraverso i rappresentanti sindacali, le istituzioni, gli operatori, è il completamento di questo percorso, che vuol dire anche il portarlo a termine all'interno dell'ospedale, perché abbiamo ricordato che i prelievi per esterni prendono questa strada. I prelievi invece per i pazienti ricoverati stanno già prendendo due strade adesso, perché una parte vengono giù a Rimini e una parte vengono fatte con delle attrezzature che si chiamano POCT, fatte dentro l'ospedale. Noi abbiamo il compito, o almeno l'obiettivo che ci siamo prefissi, è questo, quello di completare questo percorso affinché la maggior parte, non dico tutti, ma la maggior parte appunto dei prelievi fatti anche all'interno dei reparti, possono venire giù al laboratorio di risposta rapida di Rimini con un sistema di trasporti dedicato solo per questo. È una via preferenziale del laboratorio analisi di Rimini solo dedicata all'ospedale di Nuova Fede, quindi come via diretta ancora prima di quelli di Rimini, tanto per rendere l'idea. Poi però, siccome questo non può bastare, perché abbiamo ricordato prima le specificità di questo territorio, specie in alcuni periodi dell'anno, e quindi l'idea è quella di dotare l'ospedale di Nuova Fede, anzi di ridotare, di rimodulare la dotazione già presente nell'ospedale con una serie di quelle attrezzature che dicevo prima, che servono per fare una quantità limitata di esami, perché non avrebbe senso se questi invece fossero una quantità esagerata, ma in misura limitata sì, di esami urgenti non differibili, cosiddetti, quindi quelli che non possono prendere la strada verso Rimini, ma che è opportuno che nel giro di pochi minuti possono essere fatti sul posto. Questo è una cosa concordata con i clinici dell'ospedale e anche con i rappresentanti dei medici di medicina generale di questo territorio per stabilire un pannello di esami ritenuti quelli indispensabili, cioè quelli che è opportuno che in certe condizioni si facciano perché non si può aspettare e con i quali si può decidere il destino di quel paziente, se quel paziente può rimanere lì, se deve prendere un'altra strada, se deve essere operato o quant'altro. Quindi il progetto laboratorio è tutto qui, cioè nel far sì che la popolazione non si accorga di niente, perché riceve i servizi esattamente come prima, forse anche meglio, e invece il meccanismo che ci sta dietro è di questo tipo qui. Quindi anche qui sicurezza e rete, sfruttamento dei nodi della rete, ovunque essi sono, e sicurezza per il paziente. Da ultimo, e poi chiudo, la questione della chirurgia. La chirurgia anche qui, la funzione chirurgica, sta all'interno di questi concetti. Che vuol dire fare le cose giuste nel contenitore adeguato. La riorganizzazione in corso, avviata per l'ospedale di Nuova Fede, quando parliamo di chirurgia, vuol dire questo, vuol dire, ripeto, quello che è già in atto e che si sta dispiegando, cioè che quando parliamo di chirurgia nell'ospedale come questo, vuol dire una chirurgia polispecialistica, come è già adesso, perché ci insistono già diverse discipline, l'oculistica, l'ortopedia, la chirurgia erniaria, la ginecologia, c'è già. Sempre questo nell'ottica di far credere che l'ospedale è ben al di là del cadere a pezzi. Chirurgia, dicevo, polispecialistica, prevalentemente a ciclo diurno, che vuol dire quella che si chiama chirurgia ambulatoriale o chirurgia di day surgery, o di one day surgery, chiamatela come volete, che si dispiega però nell'arco della settimana, perché il reparto è sempre aperto, e che è, dicevo, ben lungi da rappresentare una cosa minore, perché vi ricordo che in paesi avanzati come gli Stati Uniti oltre l'80% degli interventi chirurgici si fanno in day surgery. Questa è già una realtà consolidata, quindi per certuni può sembrare che quando parliamo di day surgery si parli di cose minori per definizione, ma così non è. In realtà rappresenta un aspetto moderno della chirurgia che sta prendendo quella piega lì. Quindi chirurgia polispecialistica, ambulatoriale, di day surgery o al massimo quella che si chiama di week surgery, perché si dispiega nell'arco della settimana senza il fine settimana, tanto per intenderci. Questo ovviamente per una quantità e per una tipologia di casi compatibili con i livelli di tecnologia e di assistenza di quell'ospedale, che evidentemente sono diversi da quelli di Rimini, così come sono diversi dalla Sant'Orsola, perché ogni ospedale ha un assetto di un certo tipo che permette di fare cose in sicurezza e non ne permette di fare altre, ma non perché non ci sono soldi oppure perché i dirigenti hanno questa idea balzana, ma semplicemente perché si metterebbe a rischio la salute di quel paziente. Ecco il discorso che torna, il discorso di prima, quindi sicurezza col concetto di rete. Questo è, non voglio dilungarmi oltre per non andare troppo avanti nella serata, però questi sono alcuni assaggi di alcuni interventi principali di organizzazione dei servizi sanitari di questa vallata, che danno la misura e il senso di come si muove l'azienda sanitaria. Per dare un aspetto moderno a questo ospedale, ancorché possa sembrare il contrario, perché aspetto moderno vuol dire poter fare in questo ospedale quelle cose che si possono fare in sicurezza, né una cosa di meno, ma né una cosa di più. Grazie.
Grazie al direttore, grazie all'architetto Sabatini e grazie anche al dottor Busetti. Abbiamo ascoltato una panoramica su quello che è stato fatto e sulla riorganizzazione. e va bene. Adesso però io credo che questa popolazione sia anche qui perché ha una preoccupazione sulle prospettive future per l'ospedale e per la sanità. È vero che è prettamente compito della politica, e adesso siamo qui per sentire, c'è la regione, c'è la provincia, però io chiederei anche all'ASL, magari in un intervento che farà successivamente, di chiarire un po' meglio e di dire due parole in più sulle prospettive future, per quanto di futuro si possa parlare. Sappiamo che da gennaio non ci sarà più l'ASL di Rimini, ci sarà l'ASL dell'area vasta, l'ASL Romagna, però è importante che oltre che la parte politica, che è quella che poi a lungo raggio decide, ci sia anche un apporto tecnico sulle prospettive future. Quindi poi magari dopo gli interventi politici, se il direttore dell'ASL vuole dire nuovamente due parole sulle prospettive future, io ci terrei particolarmente. Adesso, come dicevo, abbiamo superata la parte tecnica, abbiamo la parte politica per bocca della regione, e quindi io do la parola al vicepresidente della Commissione regionale politiche per la salute e politiche sociali, Roberto Piva.
Bene, grazie Presidente, buonasera a tutti. Se ritenete che per completezza dell'intervento dell'ASL cedo la parola, lo fa dopo, benissimo. Ma guardate, veramente poche parole. Beh, intanto la positività degli incontri di questo tipo, perché mettono a confronto problemi e temi reali, quindi non propaganda o chiacchiere o altro. Quindi bene aver organizzato un incontro come questo. E forse ancora meglio se pensiamo che in particolare tutto ciò che interessa la cosa pubblica e le persone, ma ancora di più il benessere e la salute delle stesse, in primo luogo vanno rispettate. Cioè vanno rispettate dalla politica in primo luogo, e quindi un po' a tutti noi, a coloro che sono impegnati in politica, occorre sempre mantenere un rigore anche etico di presentazione dei problemi e di intervento sugli stessi, perché non c'è peggior servizio che noi possiamo fare alle persone, ai cittadini, ma a noi, perché noi siamo cittadini che qualche volta ricorriamo anche al servizio sanitario, che in maniera, come dire, non giustificata, oppure in maniera dubbiosa, infondere e trasmettere a loro i sensi di insicurezza sui servizi che hanno attorno a loro. Ecco, questo che non vuol dire, e non mi riferisco neanche ad interventi sentiti qua, ma mi riferisco poi a come questi molte volte vengono presentati o attraverso comunicati stampa o attraverso, usiamo il termine, interpretazioni, ma della stampa o di coloro che poi trasmettono o riportano interventi o episodi. Ecco, è chiaro che in sanità i problemi ci sono, i casi a volte che non arrivano a una soluzione positiva, qui ci sono tanti medici che lo sanno benissimo, e anche vi dico questo, guardate che è una cosa molto importante, che è una deflagrazione a volte verso l'utenza trasmettere i sensi di insicurezza. E se tenete conto, quando accade qualcosa in sanità di luttuoso, perché accade in sanità qualcosa, e come accade in tante altre professioni, la notizia viene raccontata intanto subito come mala sanità, senza sapere ancora cosa è successo, quali sono state le cause, quali gli episodi. Quello è il termine che viene rappresentato, mala sanità. Invece io penso che l'interesse di tutti è quello di presentare i fatti come sono, ma lavorare per una buona sanità. Poi dopo le cosiddette cattive pratiche, le malpractice ci sono, esistono in tutte le professioni, quindi anche in sanità. Quindi tenere, cioè, che non è non discutere, non raccontarci le nostre impressioni, non dire se si è d'accordo o non si è d'accordo, rappresentare ciò che magari per noi non va bene, non è questo, ma è nei tempi e nei modi cercare di giustificare a volte certe affermazioni quando si parla di servizi, ma allora, quali di servizi? Essere un po' più precisi. Quando, guardate che è un elemento di grande importanza per proprio la sicurezza, perché oggi il lavoro che si sta facendo in sanità con le restrizioni di tipo economico, ma me la cavo in poche battute, perché poi parlare sempre dei tagli, cioè no, perché insomma alcune scelte oggi in sanità si fanno anche se avessimo più risorse. Io ho ascoltato con grande piacere sia l'intervento del direttore che dei tecnici. Sono rimasto più che convinto di quello che sta andando avanti oggi in sanità, ma non solo qui da noi, nei paesi più avanzati, nelle regioni europee più avanzate, dove devi cercare innanzitutto la sicurezza per gli operatori, in primo luogo per i pazienti, perché è reciproca la sicurezza, perché un intervento che non riesce bene purtroppo lo subisce prima il paziente, ma poi ritorna anche sull'operatore. E quindi se dobbiamo, come devo dire, avere luoghi dove in un anno si eseguono 30 interventi o 20 interventi alla cistifellea, serve una cosa di questo tipo? O serve di più concentrarli? Oppure avere 5 o 6, 7 punti dove si fanno esami di gastroscopia o di endoscopia, quando nel raggio di pochi chilometri si può concentrare? E quindi cosa vuol dire concentrare? Maggiori attrezzature, economizzare il personale e avere alla fine un'equipe di persone che lavorano in maniera seria su un tema. Ho citato queste cose non per riferirmi all'ospedale di Nova Feltre in particolare, perché adesso ve ne dico chi avrà letto la stampa questi giorni, sta cambiando anche il modo di interpretare, li chiamavamo i reparti ospedalieri, si chiamano unità operative. Partirà al maggiore, io di questo ne avevamo già parlato anche in un'altra occasione, dove non ci saranno più per esempio le medicine, cioè i reparti. Ci saranno due luoghi per intensità di cura, una zona blu e una zona rossa, dove in una zona andrà chi è meno grave, nell'altro andrà chi ha più bisogno di terapie intensive. Questo nel campo della medicina, se pensiamo a qualche anno fa, ma anche che in futuro, perché questa è la strada, il percorso, andremo al superamento dei reparti di medicina. Cioè, non l'avrebbe pensato nessuno. Come? La medicina interna la segue la medicina interna, ovviamente, no? Ma è giusto questo. D'altra parte, mi risulta che insomma qui a Nuova Feltre siamo ben serviti su questo settore, ma e non interessa neanche il ragionamento che faccio io qui, perché qui è diversa la situazione, è un ospedale geograficamente collocato in una zona difficile dal punto di vista ambientale, usiamo questo termine, più lontana dai punti di accesso ospedaliero più grandi, che però deve essere pienamente, come mi pare stia andando in questa direzione, integrato nella rete ospedaliera, in primo luogo con l'ospedale di prossimità più vicino, che è l'ospedale di Sant'Arcangelo, sul quale anche lì bisognerebbe, più che a volte parlare a spot giornalistici, fare un discorso, come dire, su ciò che serve. Insomma, io vedo una grande continuità fra questa zona e l'ospedale di Sant'Arcangelo. E quindi io, se abitassi qua, adesso mi metterò lì a pensare e dico che cosa si chiede? Intanto un servizio di pronto intervento e di emergenza che funzioni e che ci sia 24 ore su 24. Questa è la prima cosa che in una zona così non vicina e non facilmente raggiungibile. Può arrivare l'elicottero qui in pochi minuti? Qual è la risposta? Sì, perché arriva in pochi minuti. Chi ha detto no dice una cosa non vera. È chiaro che pochi minuti non sono 3 minuti, ma sono un tempo necessario a raggiungere una patologia e trasportarla velocemente, e collegando già l'elicottero con i centri di accoglienza per valutare già la gravità e l'arrivo. Questo funziona benissimo. E quando con una limitazione intellettuale anni addietro ci furono comitati che si opposero al 118 unico, oggi dobbiamo dire che fu un gravissimo errore e una scarsa intelligenza, perché si pensava ancora che l'autista che del luogo, guidato magari dal buon senso, dicendo ma io conosco tutte le vie, poi magari si sbagliava, le conosco, poi magari era buio. Non, ecco, oggi abbiamo una centrale operativa delle più funzionali d'Italia, ma riconosciute non da noi dell'Emilia Romagna, in generale, dove l'aver accentrato a Ravenna la centrale operativa ha fatto sì che le migliori tecnologie, cioè ciò che è stato non investito, e non diciamo mai risparmiato, non investito in localismi che poi alla fine si dimostravano insufficienti, sono stati investiti in una unica e grande struttura che funziona. Questo vale anche per il laboratorio, ma non la voglio far lunga, un laboratorio invidiato da tutta Italia. Presto approveremo, entro circa metà novembre, la legge, e vi do qualche informazione su questa, che istituirà l'azienda sanitaria unica, un'azienda di 1 milione di abitanti, una delle più grandi aziende d'Italia, anzi forse la più grande azienda d'Italia, dove in 1 milione di abitanti noi ci potremmo permettere di avere tutto, cioè ogni servizio ci sta, proprio sempre in quella logica dei numeri, tot popolazione, tot servizi, avremo tutto. Ci sarà un istituto oncologico di Meldola, che sarà dove la Regione investirà ed entrerà in quota, che sarà il punto di riferimento per tutte le oncologie del nostro territorio, senza recedere di un passo o di un servizio di ciò che si fa oggi, anzi migliorarlo. Quindi anch'io sarà, e se mi accorgerò e vedrò che ci saranno impoverimenti di servizi, in particolare di oncologia, sarò io il primo a, ma non credo che funzioni così, anzi sarà proprio un arricchimento verso questo ruolo dell'Istituto dei Tumori della Romagna. Sappiamo che fino a pochi anni fa, per esempio, adesso voi eravate ancora nelle Marche, ma anche da Rimini per fare una radioterapia bisognava andare a Forlì o Ravenna, quindi grandi investimenti sono stati fatti sulla nostra rete ospedaliera. Voi siete qui dal 2010, se voi vi fate un girettino e vi guardate gli ospedali di Cattolica, di Riccione, di Rimini, il nuovo dipartimento dell'emergenza che sta sorgendo, l'ospedale di Sant'Arcangelo, i lavori che ho visto, che non conoscevo tutti neanche questi, ma mi interessano di più i servizi, e mi pare di aver inteso che qualcosa di nuovo c'è rispetto a quello che c'era prima, e questo è un altro, oltre all'emergenza, l'altro punto è la specialistica ambulatoriale che deve vedere fra Rimini, fra Nova Feltre e Sant'Arcangelo un luogo dove in pochi chilometri ci deve essere tutto oppure quasi tutto, e quindi poi lì si starà a decidere dove una cosa o l'altra, ma non penso che rispetto a luoghi dove prima si accedeva alle visite specialistiche, arrivare a Sant'Arcangelo possa essere una, pur considerando che più specialità si portano nella sede, quindi a Nova Feltria, meno è il disagio e anche meno è il costo, perché alla fine il costo dell'utente deve magari abbandonare il lavoro, farsi accompagnare, quindi in un costo globale alla fine conviene che lo specialista venga, e su questo io sono pienamente d'accordo. Quindi un pronto intervento che sia veramente tale, una specialistica, e per la parte chirurgica concordo con quello che ho sentito prima, ma non spetta a me, anzi mi sto e finisco, scusi se l'ho fatta lunga, andando oltre il mio intervento, che invece voleva essere quello di risottolineare che ci saranno cambiamenti straordinari in sanità nei prossimi anni, magari non domani, e anche l'azienda unica parte come atto amministrativo. Cioè non è che dal 2 di gennaio parte l'uno, dal 2 di gennaio ci sarà un servizio che viene decentrato o accorpato, no, ci sarà intanto un'unione amministrativa, e un'unione amministrativa vuol dire concentrare anche qui in alcune zone tanti servizi che attraverso i metodi di oggi, della comunicazione, della trasmissione rapida, si fanno in 4 aziende invece di poterle fare in un'unica sede, quindi con una notevole velocità di servizio da una parte e dall'altra anche disinvestire soldi lì per investirli nei servizi. Non si parla mai di risparmio, cioè dove abbiamo, non si investe più in un settore, si investe nei servizi. E guardate che l'unico accenno che faccio alla situazione finanziaria, le ho qui ma non ve lo sto a sciogliere perché è noioso, però vi dico solo questo, che per effetto di diverse manovre, tutte da spending review ad altro, 13, 14 e 15 vi saranno in tutto il nostro paese 30 miliardi di euro in meno per la sanità. Nel 2013 è stato l'anno in cui per la prima volta si è stanziato a livello nazionale un fondo di riparto inferiore agli anni inferiori dal punto di vista numerico della quantità di euro, inferiore all'anno precedente. La prima volta che questo accade. Quindi capite in una situazione del genere che cosa vuol dire oggi amministrare in sanità e d'altra parte soddisfare la giusta richiesta di cittadini che chiedono in particolari zone come questa di avere la sicurezza, ecco loro, prima siamo noi a chiedersi, la sicurezza che di essere trattati, su questo è un diritto, non è neanche un pensiero, è un diritto di avere le stesse capacità e potenzialità protettive da parte della sanità pubblica alla pari degli altri cittadini. Ecco, io penso che tutto questo percorso porti poi a, come dire, ottimizzare veramente la sanità. Ho anche alcuni dati, ma lo dico proprio, che dal 2010, oltretutto se voi pensate che dal 1 gennaio 2010, senza che la Regione Marche avesse trasferito neanche un cent, non per questo l'ha fatto l'anno dopo, come io sono stato relatore della legge dell'accordo Regione Marche e Regione Emilia Romagna, lasciando 6 milioni l'Emilia Romagna di compensazione alle Marche di ciò che era dovuto invece, 6 milioni di euro, perché questo è stato le basi dell'accordo. Ecco, tenete conto che alla fine non è perché l'azienda sanitaria, le Marche non hanno erogato il contributo il 3 di febbraio, il 4 di marzo o il 6 di aprile, voi, chi era residente in questi territori non usufruiva dei servizi sanitari. Cioè non raccontiamo le cose che non dobbiamo raccontare, raccontiamo che siamo in un territorio difficile rispetto agli altri, che abbiamo delle speranze di avere una sanità sempre più funzionale, sempre più attiva, stiamo molto attenti nel raccontare in sanità ciò intanto che non è vero, ho il sentito dire, senza documentazione, senza dati che ci sostengono, perché allora facciamo una cattiva politica, ma mi interessa ancora meno, cioè facciamo un cattivo servizio come cittadini verso gli altri cittadini, come se li incontrassimo per strada e dicessimo guardate che lì è successo questo lì c'è, e invece non è vero, o non abbiamo i documenti o le cifre o le dimostrazioni vere delle cose. Questo peccato, e finisco, è ancora peggiore se lo facciamo noi della politica. Per cui io rinnovo per quel che posso il mio ruolo di consigliere, quindi non ho attività di gestione, rinnovo sempre la mia disponibilità, vigilerò anche per tutta questa questione della RSA che io non ho seguito più di tanto perché poi alla fine vi è stato un tavolo tecnico dove i consiglieri regionali sono stati assolutamente non solo esclusi ma neanche informati, poco anche dalle amministrazioni locali qui di questa zona, lo devo dire, qualche telefonata per raccontarci come sono andate le cose ma nulla di definitivo, per cui io anche su questo sono a disposizione per almeno sapere come stanno le cose e per ciò che è possibile fare, farlo per il bene di tutti i cittadini di queste zone. Grazie dell'ascolto e scusate se l'ho fatta lunga.
Bene, grazie a Roberto Piva. E adesso c'è l'intervento del Presidente della Comunità Montana Alta Valmarecchia. Dunque, questo intervento va un attimino, come dire, va fatta una premessa. Nel senso che è questo del Presidente un intervento di estrema importanza. È un intervento importante perché è portatore anzitutto di un risultato, che è quello dell'unità dell'Alta Valmarecchia. Perché? Perché nei giorni scorsi, in prospettiva di questo Consiglio Comunale aperto, le amministrazioni comunali, le forze politiche, i movimenti della Vallata, tutti, si sono messi al lavoro, ed è stato un lavoro assiduo, per elaborare un documento unitario, un documento che avesse la forza di tutta la Vallata, un documento nel quale, oltre alle considerazioni e oltre alla parte tecnica che è presente e per l'elaborazione della quale sono stati consultati anche gli operatori del settore, però enuncia a chiare lettere cosa vuol dire, a nostro avviso, avere una buona sanità in Alta Valmarecchia. E quindi è un risultato importante perché tutta la vallata, tutte le sfaccettature, tutte le forze politiche, i movimenti, le amministrazioni hanno sottoscritto questo documento. Non voglio rubare altro spazio al Presidente della Comunità Montana, a cui cedo subito la parola, Mauro Guerra.
Grazie, buonasera. Approfitto anche per fare un po' di chiarezza, perché si sta parlando di comunità montana ed è bene dire che la comunità montana è in estinzione, in attesa appunto della realizzazione della nuova Unione dei Comuni a 11. Quindi presidente a rotazione della comunità montana in estinzione. Chiedo scusa se ripeterò alcune parole che hanno detto